cammino.
Sergio Valsania e Pier Giorgio Di Freddi, e stiamo trasmettendo con ancora nelle orecchie il suono delle campane della Cattedrale di Santiago, che hanno appena battuto le 6, perché finalmente siamo arrivati a Santiago. Questa mattina ci siamo svegliati relativamente presto, mediamente presto, io prima di Di Freddi, rispettando la tradizione, e abbiamo fatto 10 chilometri benedetti interamente dalla pioggia, cosa che ci ha permesso di apprezzare proprio sul finale il grande profumo che fanno gli eucalipti quando piove. Abbiamo attraversato un paio di boschetti di eucalipti, non quelli grandiosi di ieri quando non pioveva, ma oggi che pioveva abbiamo sentito questo aroma proprio intenso. Poi siamo arrivati qui a Santiago, io mi sono giocato il mio piccolo vantaggio per andare al Vescovado, dove mi sono fatto fare la Compostela, ovvero ho presentato le mie credenziali piene di timbri in maniera incredibile e loro mi hanno chiesto da dove venivo, da qui, da là, e mi hanno consegnato questa credenziale col mio nome Sergio, mi è scritto Sergius alla latina, perché queste cose si fanno tutte in latino. Poi siamo andati tutti insieme a messa a mezzogiorno e pensavamo di poter godere dello spettacolo del Botafumeiro, però abbiamo scoperto, cosa che non sapevamo, che quelli che azionano il Botafumeiro lo fanno solo se qualcuno fa una donazione, insomma li paga, e non era il caso di oggi, quindi siamo stati senza Botafumeiro. Aspettavamo che venisse il momento, poi invece la messa è finita, niente Botafumeiro, però è stata una grande occasione per Di Freddi, che non andava a messa da non so quanto tempo, e quindi almeno è stata una cosa originale. Adesso siamo tranquillamente in un grande patio qui dentro il bellissimo Parador di Santiago, e ci siamo predisponendo, appena finita la trasmissione, veloci veloci, torneremo al Vescovado portando anche la credenziale di Di Freddi, così anche lui avrà non solo la sua Compostela ma anche l'ambito timbro che mettono sulle credenziali alla fine del pellegrinaggio. Tra l'altro siamo stati bravissimi, perché siamo riusciti a mettere i timbri almeno sulla sua credenziale in modo da riempire assolutamente tutti gli spazi in maniera abbastanza regolare, per cui praticamente la credenziale di Di Freddi racconta per intero tutto il nostro percorso. Comincia con un grande timbro di Roncisvalle e finisce con un piccolo timbro, per la verità non bellissimo, però di Lavacolla, dove abbiamo dormito questa notte.
Abbiamo appena assistito a una scena di contrappasso, due pellegrini che sono venuti qui al Parador di Santiago e camminavano nel patio dove stiamo trasmettendo, preceduti da un signore dell'albergo che portava loro gli zaini. Sic transit gloria pellegrini, credo che ci sia scritto sulla porta della cattedrale. È vero. Sono andata a messa, non so quanti anni erano che non ci andavo, e vorrei dire la stessa cosa, cioè chissà per quanti anni non ci andrò più, e invece ci torno domani, perché ci siamo accorti per l'appunto che questo Botafumeiro, che era il motivo per cui ero andato ad assistere alla messa, non c'è stato, perché costa 300 euro, donazione naturalmente, però se uno non lo fa il Botafumeiro non ciondola dalla corda. E mentre era messa, naturalmente guardavo intorno e notavo certe incongruenze che questo avrebbe dovuto essere un po', anzi è la fine del pellegrinaggio, il momento della spiritualità. E il sacerdote che celebrava la messa c'aveva una pianeta su cui c'erano sì le conchiglie che caratterizzano i pellegrini, ma c'era anche la croce di Santiago, che, come ci ha spiegato Cardini ai suoi tempi, qualche settimana fa, è una croce a spada. E questo ricorda naturalmente che cos'è la Chiesa, le due parti, le due facce, diciamo, da una parte le belle parole e dall'altra parte anche i fatti che sono quelli che sono. D'altra parte lo stesso Santiago si chiama Matamoros, e non c'è bisogno di tradurre questa parola per capire che significa ammazza infedeli, no? Ammazza musulmani, e questa è in realtà un pochettino la religione. Guardando attorno alla chiesa notavo questa profusione di ori, soprattutto sull'altare, e poi sono andato sotto addirittura nella cripta a vedere la bara, la cassa dove si dice naturalmente che sono mantenuti e venerati i resti di San Giacomo, una cassa di argento massiccio, mentre sopra il sacerdote leggeva un brano del Vangelo che diceva che è più facile perché un ricco, che un cammello passi nella cruna di un ago, che un ricco vada in paradiso. E di nuovo c'era questo interessante contrappunto tra le belle parole da una parte e i fatti dall'altra. Comunque ormai le polemiche sono finite, noi siamo arrivati, abbiamo fatto un po' meno di 800 chilometri, ci siamo scoperti fedeli della propria fede, io non mi sono convertito, Valzania non si è sconvertito, d'altra parte quando ero andato porta a porta e avevo annunciato che avremmo fatto queste cose, Vespa aveva detto guardi che lei si converta c'è una piccola probabilità, ma che Valzania si sconverta, questo proprio è una cosa assolutamente impossibile e Vespa si sa, ha sempre ragione.
L'ultima puntata all'arrivo è il momento dei ringraziamenti e chiaramente oggi addirittura Di Freddi è andato a messa per ringraziare, domani si torna. Il primo ringraziamento è sicuramente quello, però io penso noi dovremmo ringraziare anche il cammino in sé. Io sono convinto, fra l'altro me lo dicono quando torno a casa, ma come sei cambiato, ma pensa, fai qualcosa invece di stare lì imbambolato. Io sono convinto che il cammino cambi, formi, faccia pensare, cioè quelle cose che nel fisico sono evidenti, quell'irrobustimento del sistema muscolare, e poi si ripercuote secondo me da qualche parte anche con una trasformazione del modo di pensare, camminare, meditare, riflettere, è una cosa che sicuramente fa molto bene. La speranza, anzi io sono abbastanza tranquillo di questo, è che anche noi abbiamo fatto la nostra parte, perché come avevamo detto qualche giorno, forse qualche settimana fa, il cammino è una macchina mediatica sostanzialmente, che fa i pellegrini, però viene anche fatto dai pellegrini. Ogni pellegrino che cammina, percorre il cammino, lo rinforza, gli dà qualche cosa, gli dà una forma, gli dà la sua forma, fra l'altro. Il cammino è cambiato molto sicuramente in questi anni. Abbiamo anche ricevuto delle mail di protesta di persone che dicevano ma voi non lo fate in maniera hard. Questa maniera hard è sicuramente la maniera che è recessiva all'interno della compagine dei pellegrini. Quella che si sta allargando è la modalità più soft che abbiamo scelto noi, che poi penso sia una modalità anche abbastanza normale per delle persone che ormai vedono negli occhi 60 anni, che devono fare anche altre cose, che non ce la farebbero a trascinarsi dietro probabilmente tutta la casetta come la lumachina che abbiamo messo sul sito ieri a simbolo sia del pellegrino che del pellegrino con lo zaino sulle spalle. Quindi la bellezza anche di queste situazioni sta nel rapporto che c'è, che è un rapporto profondo fra il cammino e chi lo percorre, che è un rapporto di scambio continuo che avviene anche fra i pellegrini. Il cammino è sì un percorso segnato, le frecce gialle, gli ostelli, tutte queste cose, le chiese, ma dall'altra parte è anche un insieme di persone che fanno la stessa cosa, che si incontrano, che parlano e nel tempo di un mese ci si incontra e ci si rincontra tantissime volte, e questo dà un grande spessore umano a tutto quello che avviene, per cui ringraziamo il cammino e tutti i pellegrini che l'hanno fatto con noi.
Visto che siamo in tema di ringraziamenti, il cammino che cos'è? Beh, naturalmente ognuno lo vivrà a modo suo, ma per me è stato soprattutto due cose, cioè natura e persone. Le persone sono gli innumerevoli camminatori o pellegrini che abbiamo incontrato sia a a giorni semplicemente senza mai vederli più, oppure intermittentemente rivedendoli in varie tappe, e poi arrivando qui naturalmente sulla piazza si riconoscono decine di facce, alcune delle quali appartengono a persone con le quali abbiamo parlato, altre invece che semplicemente avevamo incrociato, e quindi è effettivamente come essere una grande famiglia in movimento, ciascuno insegue gli altri, viene inseguito, insomma è un grande fiume. Stamattina ho contato durante la messa, perché insomma il tempo dovevamo farlo passare in qualche modo, visto che non pregavo, ho contato 120 pellegrini, il prete diceva, elencava il numero di coloro che erano partiti dalle varie possibili tappe e le loro nazionalità. Quindi anche in questa stagione, che è un po' l'inizio del pellegrinaggio, un centinaio, un paio di centinaia a seconda dei giorni di persone continuano ad arrivare, durante l'estate saliranno, quindi sono migliaia, decine di migliaia di persone che ormai fanno questo cammino. Ma i compagni di viaggio sono anche coloro con i quali discutiamo quando non parliamo con nessuno, cioè coloro le cui idee ci portiamo dietro. In particolare per me sono stati, come ho già detto fin dagli inizi, Eco con il suo libro A passo di gambero, e fortunatamente non è stato quello il passo che abbiamo seguito, perché altrimenti non saremmo ancora qui, e soprattutto Darwin con questo suo capolavoro L'origine delle specie, che è un po' come un vero cantico delle creature, una sinfonia del creato nel senso letterale, un libro fondamentale che racconta come si è evoluta la vita su questo pianeta, e come memento vi volevo leggere una frase che trovo particolarmente poetica, che dice: il fiume della vita durante un periodo è fluito da nord e durante un altro da sud, per raggiungere in entrambi i casi l'equatore, ma la corrente della vita ha finito con maggiore forza dal nord ha fluito con maggiore forza dal nord che non nella direzione opposta, e ha di conseguenza inondato il sud più liberamente. Come la marea lascia strati di detriti che raggiungono altezze maggiori sulle coste dove la marea è più alta, così la corrente della vita ha lasciato il suo deposito vivente sulle cime dei nostri monti, secondo una linea che si innalza gradatamente dalle pianure artiche a una grande altezza sotto l'equatore. I vari esseri così depositati possono essere paragonati alle razze umane selvagge, che furono spinte nei recessi delle montagne e costituiscono un documento del massimo interesse per noi circa i primitivi abitanti delle pianure circostanti. Questo è il modo in cui Darwin raccontava ciò che succede per l'appunto nella natura, ed è grazie a lui che ho potuto anche soffermarmi su cose che magari mi sarebbero passate vicino senza che io me ne accorgessi, gli uccelli, i fiori, le specie differenti, i colori, le varietà della stessa specie e così via. Questi sono veri e propri compagni di viaggio, e ce ne sono stati naturalmente tanti altri, molti più vicini, ai quali arriveremo tra breve, e che dobbiamo ringraziare tutti, perché altrimenti saremmo stati soli e solitari, mentre invece siamo stati in una grande compagnia, sia reale per l'appunto che virtuale.
In ogni caso va detto che se c'è una persona che deve essere ringraziata per questo cammino, per questa trasmissione, per questa occasione, è sicuramente Pier Giorgio Di Freddi. È stato lui che ha detto facciamolo, poi ha trovato il tempo, il modo, la disponibilità con tutti i suoi impegni di farlo veramente, di rispettare tutte le date, e io così penso questo sia stato un vero regalo per i nostri ascoltatori. Io pensavo che il successo del suo libro e anche di quello di Augias, di altri libri del genere, dovesse trovare anche dentro Radio 3 il suo spazio per dibattere di quei temi, e sicuramente Di Freddi li ha gestiti benissimo, e quindi va ringraziato per questo. Poi va anche ringraziato per averci un po' sopportato, per aver sopportato un po' la RAI, un po' Radio 3, molto me, che con alcune piccole manie, poi lo stare insieme forzosamente è sempre una cosa che provoca della fatica, però Di Freddi si è dimostrato veramente un grande compagno di viaggio, disponibile ed elastico su tutta una serie di situazioni.
L'altra cosa, l'altra ragione per la quale va ringraziato sicuramente è la qualità del suo contributo. Io tendo a leggerlo forse in maniera un po' diversa da come lui lo propone, però lo trovo molto denso. Per esempio, io adesso, vedendo la porta della gioia, il portale della gioia, che è il massimo considerato, penso non ci siano molti dubbi, il massimo capolavoro scultoreo presente qui a Santiago, che è la seconda entrata della cattedrale, ho capito molto di più la rappresentazione. È una rappresentazione romanica con al centro il Cristo e poi tutto attorno un'orchestra che suona ogni genere di strumenti e che è, dopo aver sentito Di Freddi, con ogni evidenza l'orchestra che crea il mondo, cioè attorno a Cristo ci sono questi musici che creano il mondo. Io non ci avrei pensato, ecco, è una interpretazione di un'opera d'arte che forse trascende addirittura l'intento del maestro Matteo, che ne è considerato l'autore, che però segue un filo preciso che parte, come è stato spiegato nelle puntate precedenti, da una tradizione greca pitagorica e poi arriva ancora oggi nell'idea che sotto al mondo ci sia l'universo che lo crea. E che questa sia una grande orchestra fa poi parte della teoria delle stringhe.
E naturalmente a mia volta anch'io faccio i ringraziamenti a Valzani, anzitutto perché è stato lui a proporre questo viaggio. Ricordo durante la trasmissione di Giovanna Zucconi, Sumo, in cui io avevo presentato il mio libro e lui, io credevo provocatoriamente, l'aveva definito un libro di preghiere. Poi ho capito in questo viaggio che effettivamente lui la pensa così, la cosa mi preoccupa ancora di più naturalmente, ma comunque evidentemente no, era stato sincero. E sull'onda dell'entusiasmo all'epoca avevo detto subito sì sì, facciamolo tutto, anche perché ricorderete fin dagli inizi avevo visto il film di Buñuel, La Via Lattea, e questo è stato un po', come abbiamo detto appunto già dalla partenza, un po' il nostro modello. E credo che ci siamo attenuti abbastanza a questo modello, passeggiando, camminando, marciando a volte, però continuando sempre a schermeggiare su questioni teologiche. Temo che a volte abbiamo anche debordato, abbiamo continuato cominciato già dalla colazione e finito alla cena, non so con quanto piacere dei tecnici della radio che stanno con noi, anche loro sono da ringraziare, sono tutte persone molto pazienti che comunque avranno il vantaggio, essendo perlomeno alcune di loro credenti, di ricevere poi nell'aldilà la giusta ricompensa. Per l'aldiquà io credo che abbiamo avuto anche un altro modello del quale non abbiamo mai parlato, ma se non tra di noi, che comunque possiamo dire in conclusione. Io ero rimasto molto impressionato un anno che andai a fare un viaggio in India e mi portai dietro un libro di un filosofo tedesco degli inizi del Novecento, che si chiama Kaiserling, e il libro era intitolato Diario di viaggio di un filosofo. Ha visto che in realtà era un viaggio in India che lui aveva fatto e quindi credevo che raccontasse dell'India. E poi mi sono accorto con stupore, ma con stupore positivo, che in realtà sì, lui parlava dell'India, nel senso che i capitoli, i paragrafi cominciavano dicendo per esempio sì, sto attraversando lo stretto di Suez, oppure sono arrivato a Bombay. E poi cominciava a parlare di quello che gli passava per la testa e noi abbiamo fatto un po' così, non sempre le nostre divagazioni erano attinenti direttamente a ciò che vedevamo, anche perché spesso alcune tappe sono state piuttosto monotone e ripetitive, però abbiamo detto quello che ci dittava dentro, come diceva il poeta tanto tempo fa, continueremo perché poi, come diceva invece Thomas Eliot, in realtà spesso le fini sono degli inizi, per noi è finito il cammino, però scriveremo le nostre impressioni in un libro che si chiamerà La Via Lattea, e quindi questa è la fine del cammino, ma l'inizio invece di una scrittura, e quindi chissà dove finiremo.
Me estás mirando, cantata da Jasmine Levy, che ci permette di ringraziare Valerio Corsani e Federico Vizzaccaro che hanno selezionato le musiche per questa trasmissione, questa era l'ultima delle musiche scelte da loro, e ringraziamo anche loro notando che siamo contenti per tutte le mail di chi ci ha ringraziato per la musica, si è complimentato, ci ha chiesto i titoli delle canzoni. Ringraziamo Elisabetta Parisi che anche lei è che era anche oggi nelle vesti di Don Chisciotte insieme a Daniele Bruzzese che di conseguenza non può essere che Sancho Panza. Poi ci sono da ringraziare non un po' ma tantissimo Chiara Galli, Giovanna Savignano e Maurizio Lepri che hanno reso possibile sul campo come granatieri di Napoleone, hanno consentito le vittorie di Napoleone, loro hanno reso possibile questo cammino. A questo punto della trasmissione di solito noi facevamo i programmi per il giorno dopo, quella cosa di profetizzare che mi riusciva benissimo, ci ho azzeccato quasi sempre con le mie profezie fatte su cosa faremo domani lungo il cammino. Devo dire che se uno continua a girare la guida il Cammino di Santiago di John Brierley, credo si chiami, edito da Cammino Guides, che non esiste in italiano ma c'è solo nella triplice versione inglese, spagnola e francese, nella terza di copertina, nell'interno della copertina c'è un elenco di 12 cammini che si possono fare e fra l'altro di uno avevamo anche cominciato a parlare senza sapere che c'era, il cammino Mazarabe che va da Granada a Merida dove si collega con la Via della Plata che invece da Siviglia arriva a Santiago, quindi veramente anche senza voler uscire dalla Spagna abbiamo un grande futuro, se no possiamo fare da Auxerre lo Chemin de Vézelay, che non so perché da quale particolarità abbia, forse passa da Vézelay, ma che è uno dei possibili cammini per congiungersi alla Via Lattea e poi arrivare a Santiago. Però
c'è anche il resto del mondo, non c'è soltanto la Spagna, non c'è soltanto Santiago e soprattutto non c'è soltanto il cristianesimo, quindi ci sono anche altre tradizioni. E uno dei primi giorni che camminavamo, forse qualche ascoltatore se lo ricorderà, io parlavo a Valzania delle tavole degli ukiyo-e, queste stampe meravigliose su legno di Hokusai e di Hiroshige, che raccontavano il Tokaido, cioè questo pellegrinaggio praticamente di anche lì un 200 chilometri che si faceva nei tempi antichi e che è stato illustrato da questi disegnatori. Abbiamo parlato con alcuni dei pellegrini coreani e giapponesi e alla fine ci è capitato nelle mani, grazie a uno di loro, un dépliant che si intitola Travel to Kumano Ancient Road, viaggio alla vecchia via di Kumano. Ci siamo accorti che anche in Giappone, per esempio, ci sono dei pellegrinaggi, dei cammini come questo. Uno di questi è descritto in giapponese Ari no Kumano Mode, che significa, mi dicono, una teoria di formiche che stanno andando a Kumano. E allora ecco, questo sarebbe forse un rilanciare la cosa, cioè sperare di fare anche altri cammini di altre civiltà, altre nazioni e altre religioni.
Nella speranza che questa trasmissione vi sia piaciuta e vi abbia interessato, sul nostro sito continueranno a esserci quello di Radio 3, continueranno a esserci le puntate a rotazione come ci è possibile metterle e poi se volete scriverci l'indirizzo il cammino@rai.it è ancora attivo per qualche giorno.